Ad alta voce, Massimo Popolizio legge Sotto il vulcano di Malcolm Lowry, traduzione di Marco Rossari.
Dodicesima puntata.
Il console fluttuò in una luce ambrata. Oltre la casa, dove adesso i problemi che lo attendevano sembravano già sul punto di trovare qualche brusca soluzione, la giornata che lo aspettava si estendeva come uno sconfinato, ondoso, bellissimo deserto in cui dovevi inoltrarti a cuor leggero per poi perderti. Perderti, ma non a tal punto da non riuscire a rintracciare le poche necessarie sorgenti o le sparse oasi di tequila dove gli arguti legionari della dannazione, senza capire una parola di quello che lui diceva, gli avrebbero fatto cenno di proseguire, una volta fatto il pieno, verso la gloriosa desolazione di Parian, dove gli uomini non avevano mai sete e dove ora veniva meravigliosamente attirato da miraggi evanescenti, superando scheletri di fino spinato e onirici leoni vagabondi verso l'ineluttabile disastro personale, pur sempre a cuor leggero, certo, per quanto alla fine non era detto che il disastro non contenesse un elemento di trionfo. Non che il console ora si sentisse triste, anzi, di rado il futuro gli era sembrato così roseo. Si rese conto per la prima volta dell'attività che ferveva in ogni angolo di quel giardino. Una lucertola risaliva un albero, un altro tipo di lucertola discendeva da un altro albero, un colibrì verde bottiglia esplorava un fiore, un'altra specie di colibrì si dedicava voracemente a un altro fiore, farfalle enormi, i cui precisi ricami ricordavano quelli di certe camicette viste al mercato, si muovevano mollemente qui e là con la grazia indolente delle ginnaste, proprio come le aveva descritte Yvonne, che l'accoglievano il giorno prima nella baia di Acapulco, uno stormo di lettere d'amore multicolori fatte a brandelli e lanciate nel vento sul ponte di passeggio. Formiche gravate di petali o boccioli rossi che zigzagavano di qua e di là lungo i vialetti, mentre da su, da giù, dal cielo e forse persino da sottoterra arrivavano suoni continui, fischi, ganasce, sonagli, perfino trombe. E adesso, che fine aveva fatto il suo amico serpentello? Probabilmente si era nascosto sopra un pero, un serpente che aspettava di adescarti. Quella zoccola di Eva. Dai rami del pero pendevano enormi caraffe piene di una sostanza gialla e collosa che fungeva da trappola per gli insetti. Il liquido veniva cambiato religiosamente ogni mese dalla locale facoltà di agraria. Quanta allegria nei messicani! Ogni occasione, perfino quella, era una scusa per fare festa. Gli orticoltori si portavano dietro le compagne, saltavano da un albero all'altro, raccoglievano e sostituivano le caraffe come se tutta la faccenda fosse la coreografia di un musical, per poi riposare all'ombra per ore e ore, come se il console nemmeno esistesse. Poi il comportamento del gatto di Quincy cominciò ad affascinarlo. La creatura era riuscita, sì, ad acchiappare l'insetto, ma invece di mangiarselo ne stringeva delicatamente il corpo, ancora intatto tra le fauci. Le ali adorabili e luminose vibravano ancora perché l'insetto non aveva mai smesso di provare a volare e spuntavano da entrambi i lati delle vibrisse, sventagliandole. Il console si chinò per correre in suo aiuto, ma l'animale riuscì a sottrarsi con un balzo. Il console si avventò di nuovo, stesso risultato. Con questa assurda pantomima, lui che si chinava di scatto, il gatto che lo evitava con una giravolta, l'insetto che continuava a volare impazzito tra le fauci del gatto, il console arrivò fino alla veranda. Alla fine il gatto alzò una zampa per sferrare l'unghiata risolutiva, aprì la bocca e l'insetto, che non aveva mai smesso di battere le ali, improvvisamente e meravigliosamente volò via, come avrebbe potuto fare l'animo umano dalle fauci della morte. Volò in alto, sempre più su, al di sopra degli alberi, e in quel momento li vide. Erano lì, in veranda. Yvonne aveva le braccia traboccanti di bougainville e le stava disponendo in un vaso di ceramica color cobalto. «E là, Suchiquetà!» gridò allegramente il console, facendo ciao con la mano, mentre il gatto, con uno sguardo sdegnato che voleva chiaramente dire «e comunque non mi andava a lasciarla voler via, è stata una mia scelta!» trottò via, umiliato, fra i cespugli. «E là, Hugh! Vecchia serpe in seno!» Allora, che ci faceva seduto in bagno? Era addormentato, morto, svenuto? Era nel bagno adesso o mezz'ora fa? Era notte? Ma dove erano finiti gli altri? In quel momento sentì alcune voci arrivare dalla veranda. Alcune voci? No, erano solo Hugh e Yvonne, ovviamente, perché il dottore se n'era andato. Eppure, per un attimo avrebbe potuto giurare che la casa era piena di gente. Ma no! Era ancora mattina, nemmeno pomeriggio, solo mezzogiorno e un quarto, secondo il suo orologio. Alle 11 aveva parlato con Quincy. Il console lanciò un gemito. Gli tornò in mente che avrebbe dovuto prepararsi per andare a Tomalin. Ma come aveva fatto a convincerli di essere abbastanza sobrio da andare a Tomalin? E perché proprio a Tomalin? Una processione di pensieri simile a decrepiti animaletti sfilò nella testa del console, e sempre nella sua testa lui stava ancora attraversando la veranda a passo fermo, come aveva fatto un'ora prima, subito dopo aver visto l'insetto fuggire dalle fauci del gatto. Aveva attraversato la veranda, spazzata da Concepta, rivolgendo un sorriso composto a Yvonne e stringendo la mano a Hugh mentre si dirigeva verso la ghiacciaia, e, aprendola, aveva capito non solo che prima stavano parlando di lui, ma anche, oscuramente, dallo scampolo illuminante di conversazione origliata, il senso compiuto. Proprio come in quel momento, vedendo di sguincio la luna nuova con quella vecchia tra le braccia, avrebbe potuto coglierne la forma completa anche se la restante parte era in ombra, illuminata solo dalla luce della terra. E poi cos'era successo?
Gridò di nuovo il console.
I volti delle ultime ore gli aleggiavano davanti agli occhi. Le figure di Hugh e di Yvonne e del dottor Vigil, che si muovevano veloci a scatti come quelle di un vecchio film muto. Le loro parole come silenziose esplosioni nel cervello. Nessuno sembrava fare qualcosa di importante, eppure tutto quanto sembrava avere un'impellenza febbrile. Per esempio, Yvonne che diceva: «Abbiamo visto un armadillo!» «Cosa?» «Nemmeno un tarsio spettro!» aveva risposto poi Hugh, che apriva la bottiglia gelida di birra carta blanca per lui, facendo saltare il tappo con uno schiocco contro il bordo del parapetto e lasciando decantare la schiuma nel bicchiere, la cui contiguità con la sua bottiglia di stricnina aveva, e bisogna ormai metterlo, perso molto del suo senso. In bagno il console si rese conto di avere ancora con sé mezzo bicchiere di birra piuttosto sgasata. La mano era abbastanza ferma, ma intorpidita a furia di reggere il bicchiere. La portò cautamente alle labbra, cercando di non pensare all'imminente dilemma dato dal fatto che di lì a poco sarebbe stato vuoto.
«Assurdo!»
aveva detto a Hugh, e aveva aggiunto con una solenne autorità consolare che comunque Hugh non poteva andarsene subito, almeno non a Città del Messico, visto che in giornata c'era una sola corriera, quella con cui Hugh era arrivato, già ripartita, e un treno che non partiva prima delle 23:45. Il dottor Vigil ridacchiava, forse rivolto a Hugh. Yvonne doveva aver fatto un salto in camera, mentre il console, drizzando le orecchie, si era spostato verso la ghiacciaia per recuperare un'altra birra. E poi... Oh, stavo così male stamattina che per la strada dovevo appoggiarmi ai muri. E rivolto al console stesso mentre faceva il ritorno: vi prego di perdonare lo stupido comportamento di ieri sera. Ho fatto un mucchio di cose stupide dappertutto in questi ultimi giorni, ma... Aveva sollevato il bicchiere di whisky. Non berrò mai più, avrò bisogno di dormire per dos dias minimo por guarire. E poi, quando Yvonne era ricomparsa, abbandonando con magnificenza ogni tentativo di mascheramento, alzando di nuovo il bicchiere in direzione del console: «Salud, spero che voi non vi sentite così male. Ieri sera eravate così perfettamente borraccio che pensavo potevate esservi ammazzato dal bere. Ho anche pensato di mandarvi un ragazzo stamattina per bussarvi alla porta e scoprire se l'alcol non vi aveva già matato», aveva detto il dottor Vigil. Che strano tipo. In bagno il console sorseggiò la birra sgasata. Un tipo strano, una brava persona, di buon cuore. Forse gli mancava un po' di discrezione, a parte verso se stesso. Perché la gente non sapeva reggere l'alcol? Lui stesso era riuscito a tenere in considerazione il ruolo di Vigil nel giardino di Quincy. Beh, in ultima analisi, non c'era nessuno di cui si poteva fidare per bere fino alla morte. Che pensiero desolante! Ma sulla generosità del dottore non nutriva quasi dubbi. Subito dopo, a dispetto dei dos dias di sonno, gli aveva invitati tutti ad andare con lui a Guanajuato. Sconsideratamente aveva proposto di partire in gita in macchina quella sera stessa, dopo una faticosa partita a tennis quel pomeriggio con... Ma il console buttò giù un altro sorso di birra. Ah, rabbrividì. Ah, beh, la sera prima era stato un discreto shock scoprire che Vigil e Jacques Laruelle erano amici. Ancora più imbarazzante sentirselo rammentare stamattina. Beh, ad ogni modo, Hugh aveva respinto l'idea di quei 300 chilometri fino a Guanajuato, visto che Hugh... E quanto stavano bene, in fondo, quei vestiti da cowboy alla sua postura dritta, impassibile, aveva deciso di prendere il treno notturno, mentre il console aveva declinato per conto di Yvonne. Il console si rivide aleggiare sopra il parapetto, a fissare la piscina più sotto, un piccolo turchese incastonato nel giardino. «Tu sei la tomba in cui sepolto amore vive, eh?» Dentro si muoveva il riflesso capovolto dei banani e degli uccelli, carovane di nuvole. Ciuffi d'erba appena tagliati fluttuavano in superficie dal tubo rotto e sforacchiato che per tutta la sua lunghezza dava vita a una serie di fontanelle. Una fresca acqua di montagna gocciolava nella piscina che ormai rischiava di traboccare. Poi Yvonne e Hugh, lì sotto, stavano nuotando in piscina. Il console aveva appoggiato il bicchiere al parapetto, mentre il medico continuava: «Penso, mio amico, che la malattia non è solo nel corpo, ma anche in quella parte che un tempo chiamavano anima». «L'anima?» «Precisamente», aveva detto il dottore, flettendo e allungando le dita in rapida successione. «Ma una rete, i nervi sono una rete, tipo, come dite voi, sistema elettrico». «Ah, ma certo», aveva detto il console, «volete dire un sistema elettrico. Ah, ma dopo troppa tequila il sistema eclettico è forse un poco descompusesto, comprenne? Come succede a volte al cinema, claro?» «Una specie di... eclampsia, per così dire», aveva annuito il console con foga, togliendosi gli occhiali. E a quel punto ricordò il console: non beveva niente da quasi 10 minuti. Anche l'effetto della tequila era quasi svanito. Aveva sbirciato fuori in giardino. Era come se alcuni pezzi delle sue palpebre si fossero staccati e stessero svolazzando e tremolando davanti a lui, trasformandosi in forme e ombre nervose che sussultavano per il senso di colpa che gli parlottava in testa. Ancora non erano le vocine, ma stavano tornando, sì, un'immagine della sua anima a forma di città gli era apparsa ancora una volta davanti agli occhi, ma questa volta una città saccheggiata e affamata lungo il sentiero nero dei suoi eccessi. E mentre chiudeva gli occhi arrossati, aveva pensato alla perfetta efficienza del sistema in chi era davvero vivo, i commutatori collegati, i nervi tesi solo davanti a un pericolo reale e placati in un sonno senza incubi, non a riposo, ma composti, sì, un paesino tranquillo. Beh, adesso il console aveva scolato il bicchiere di birra sgasata. Rimase lì, seduto, a fissare il muro del bagno in una posa simile alla grottesca parodia di un uomo intento a meditare. «Sono molto interessato ai pazzi!» Era uno strano modo per avviare una conversazione con un tizio che ti aveva appena offerto da bere, eppure era esattamente il modo in cui la sera prima il dottore, al bar del Bella Vista, aveva attaccato Bottone, ma forse Vigil era convinto che l'occhio allenato avesse individuato un principio di follia. Buffo anche questo, visti i pensieri al riguardo di poco prima. Altro che principio! Come chi fa il meteorologo da una vita e coglie, anche quando il cielo è sereno, l'avvicinarsi di una tempesta, il buio che arriverà spuntando al galoppo dal nulla sulle praterie della mente. Non che si potesse parlare da questo punto di vista di un cielo, cioè, davvero sereno, eppure che interesse poteva trovare un medico in uno che si sentiva schiantato dalle forze stesse dell'universo? Quali cataplasmi gli avrebbe applicato all'anima? Che ne sapevano gli scienziati ierofanti delle terrorizzanti potenzialità di ciò che per loro era un male imbevibile? Eppure chi avrebbe mai creduto che un ometto sconosciuto, per esempio seduto su un cesso al centro del mondo, a partorire mesti pensieri solitari, fosse l'artefice della loro dannazione? Che, anche mentre pensava, fosse come se dietro le quinte venissero manovrati certi fili strategici e interi continenti andassero a rogo e la calamità si facesse più imminente. Proprio come adesso, magari in questo esatto momento, d'improvviso e di schianto, la calamità si era avvicinata e, a insaputa del console, fuori il cielo si era rabbuiato. O forse non era un ometto, ma un bambinello, innocente tanto quanto quell'altro Jeffrey, davanti a un organo in chiesa a suonare, osservando le pause a caso, mentre i regni si disgregavano e crollavano, abomini piovevano dal cielo, un bambino innocente quanto il neonato addormentato nella bara che gli aveva superati prima, in Caie, Tierra del Fuego. Il console si portò il bicchiere alle labbra, ne assaporò di nuovo il vuoto, poi lo appoggiò sul pavimento, ancora bagnato dai passi dei nuotatori. L'incontrollabile mistero sul pavimento del bagno. Ricordava che quando era tornato in veranda con la bottiglia di carta bianca, anche se per qualche ragione adesso sembrava essere passata un'eternità, era come se qualcosa che non riusciva a mettere a fuoco fosse misteriosamente sopravvenuto a separare drasticamente la figura che tornava in veranda da quella seduta lì sul cesso. La figura in veranda, nonostante la dannazione, sembrava più giovane, sembrava avere più libertà di movimento, di scelta, avere, anche solo perché reggeva ancora una volta un bicchiere pieno di birra, la prospettiva di un futuro migliore.
Yvonne, giovanile e deliziosa nel suo costume di satin bianco, aveva saltellato in punta di piedi intorno al medico, che ora stava dicendo: «Signora Fermin, sono davvero dispiaciuto che voi non potete venire conmigo».
Lei e il console si erano scambiati un'occhiata d'intesa, più o meno, e poi Yvonne si era rituffata mentre il dottore diceva al console:
«Guanajuato si trova in uno splendido circo di colline scoscese». «Guanajuato», diceva ancora il dottore, «non mi crederete, come vostra moglie ci starebbe bene, come il vecchio gioiello d'oro sul petto della vostra nonna». «Guanajuato», aveva detto il dottor Vigil, «le strade! Come potete resistere ai nomi delle strade? Eh? La strada dei baci, la strada delle rane canterine, la strada della piccola testa, eh? Non è rivoltante».
«Disgustoso», aveva detto il console.
«Guanajuato, non è lì che seppelliscono i morti in piedi». Ah, e quello era il momento in cui si era ricordato del rodeo e aveva percepito una fiammata di energia. Così aveva chiamato Hugh, seduto pensieroso a bordo piscina con addosso le braghette del console. «Tomalin è abbastanza vicino a Parian, dove stava andando il tuo amico», disse. «Potremmo farci un salto». E poi si era rivolto al dottore: «Potreste venire anche voi? Ho lasciato la mia pipa preferita a Parian. Con un po' di fortuna magari io la ritrovo al Farolito». E il dottore aveva detto: «È un inferno!» Mentre Yvonne, alzando un angolo della cuffia per sentire meglio, aveva protestato timidamente: «Ma non sarà una corrida, no?» E il console: «No, no, no, non proprio, una specie di rodeo, se non sei troppo stanca». Ma ovviamente il dottore non poteva andare a Tomalin con loro, per quanto non se ne fosse nemmeno discusso, visto che la conversazione in quel momento era stata interrotta con violenza da una improvvisa, potente detonazione che aveva scosso la casa e alzato in volo per lo spavento tutti gli uccellini in giardino. Esercitazioni di tiro nella Sierra Madre. Mezzogiorno. E allora il console aveva detto al dottore: «Se il sogno del negromante nella sua grotta infestata di visioni, anche quando la sua mano è il mio passaggio preferito, prema per la colpa dell'età, fosse il vero epilogo di questo mondo meraviglioso, oh Cristo! Insomma, compagnero, a volte davvero la sensazione che il mondo stia sprofondando come Atlantide sotto i miei piedi».
«Ma ombre, ora che la tua sposa è tornata!» Sembrava che il dottor Vigil l'avesse ripetuto diverse volte, ogni volta con una espressione diversa in faccia. «Ma poi si stava già congedando. Non avevo bisogno di impicciarmi per sapere che forse avevate bisogno di un consiglio. No, ombre, come ho detto ieri sera, non sono così interessato al dinero. Con permesso, l'intonaco no es bueno».
Una cascatella di intonaco era in effetti caduta in testa al dottore. E poi: «Hasta la vista! Adios! Muchas gracias! Grazie tante! Peccato non poter venire! Divertitevi dalla piscina!» E di nuovo: «Hasta la vista!»
Poi il silenzio. E adesso il console era in bagno e doveva prepararsi per andare a Tomalin. Ma sì, dopo tutto non è successo niente di tremendo. Primo, lavarsi. E di nuovo in preda ai sudori freddi, al tremito, si tolse la giacca e la camicia. Aveva aperto il rubinetto del lavandino. Eppure per qualche oscura ragione si ritrovò sotto la doccia, in trepidante attesa della scossa d'acqua gelida che non arrivava mai. E aveva ancora addosso i pantaloni.
Il console rimase seduto impotente nel bagno a guardare gli insetti che formavano angoli diversi l'uno con l'altro sul muro, come navi sparse in rada. Un bruco cominciò a muoversi verso di lui, contorcendosi e sbirciando di qua e di là con le antenne interrogative. Un grande grillo, dalla fusoliera lucida, si aggrappò alla tenda della doccia, facendola dondolare appena e pulendosi il muso come un gatto, gli occhi a stelo che sembravano ruotare sulla testa. Il console si girò, aspettandosi che il bruco si facesse sotto, ma quello si era voltato con un impercettibile spostamento di peso. Adesso era uno scorpione a muoversi lentamente verso di lui. All'improvviso il console si alzò in piedi, tremando in ogni fibra. Ma non era lo scorpione a spaventarlo. Era che, tutto a un tratto, le ombre sottili dei chiodi, le macchie delle zanzare spiaccicate, perfino le crepe e le cicatrici della parete avevano cominciato a sciamare. Di modo che ovunque lui guardasse spuntava un nuovo insetto, subito pronto a strisciare verso il suo cuore. Era come se, ed era questa la cosa più spaventosa, tutto il mondo degli insetti si fosse in qualche modo stretto a lui e adesso si facesse sempre più vicino, cingendolo d'assedio. Per un attimo la bottiglia di tequila in fondo al giardino gli baluginò dentro l'anima, poi il console andò in camera da letto con passo incerto. Qui non c'era più quello sciame terribile. Eppure, sdraiato a letto, non riusciva a toglierselo dalla testa. Un po' tipo l'apparizione del morto di prima, una specie di brulichio da cui, come sopra, un persistente rullo di tamburi percepito da un grande monarca moribondo. Di tanto in tanto una vocina quasi riconoscibile si levava. «Smettila, santo cielo! Idiota, guarda dove vai! Non ti possiamo più aiutare! Vorrei avere il privilegio di aiutarvi della vostra amicizia, vorrei con voi lavorare, comunque a me del dinero, non importa un bel nulla, ma sei tu, Jeffrey? Non ti ricordi di me? Il tuo vecchio amico Abe, eh? Che cosa hai combinato, ragazzo mio? Adesso sì che hai smesso. I morti, infatti, mica possono bere, eh? Figlio mio, amore mio. Oh, torna da me come un tempo, a maggio.